Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Di nuovo mi trovo registrando, predicando ad una stanza solo con la famiglia al videocamera a causa del coronavirus, ma lodo Dio che Egli regna in ogni cosa. Infatti vorrei iniziare con una domanda. Tu sei pienamente in controllo della tua vita, di tutte le circostanze che ti accadono e anche del mondo intorno a te? Tu sei pienamente in controllo? E la risposta palese è assolutamente no. Noi non siamo veramente in controllo, onestamente, di nulla. E non siamo minimamente capaci a controllare il nostro mondo. Però gli avvenimenti che succedono nella nostra vita non sono per caso. Non esiste il caso. E non sono fuori controllo in senso assoluto. Piuttosto, il nostro Dio è sovrano e regna su tutto. Capire meglio la sovranità di Dio ci permette di avere pace in ogni situazione. Bisogna capire due cose per avere pace. Bisogna capire la sovranità di Dio, che è in controllo, e bisogna capire anche il cuore di Dio. Queste due cose servono. E oggi vorrei vedere di più qualcosa della sovranità di Dio. Vogliamo guardare insieme Salmo 93. Salmo 93. E seguire attentamente mentre leggo e analizziamo questo Salmo. La mia preghiera è che le verità che Dio ha per noi in questo Salmo possono aiutarci ad avere più fede nel nostro Dio, che possono stimolarci ad adorarlo di più e vivere per la sua gloria. Leggo Salmo 93. L'Eterno regna. Egli si è rivestito di maestà. L'Eterno si è ammantato, si è cinto di forza. Sì, il mondo è stabile, non sarà mai smosso. Il tuo trono è saldo da sempre. Tu sei dall'eternità. I fiumi hanno elevato, o Eterno, i fiumi hanno elevato la loro voce. I fiumi hanno elevato le loro onde fragorose. Ma l'Eterno nei luoghi altissimi è più potente del suono del fragore delle grandi acque, più potente dei flutti del mare. I tuoi statuti sono oltremodo stabili. La santità si addice alla tua casa, o Eterno, per sempre. Il punto principale di questo Salmo troviamo all'inizio. L'Eterno regna. Troppo spesso valutiamo le cose in base a quello che possiamo vedere o in base a quello che noi, limitati come siamo, possiamo comprendere. Però la realtà non è sempre quello che possiamo vedere noi. Molto spesso c'è molto che noi non vediamo, che però la parola di Dio ci rivela. Considerate insieme a me questa verità. L'Eterno regna. L'Eterno, chi è? Lui è colui che crea tutto con solo la parola. Colui che è Dio eterno, immutabile, non cambia mai, santo, puro. Quel Dio, l'unico Dio, il Dio eterno, Egli regna. Ma quando dice che Egli regna, Lui non regna come gli uomini regnano, perché Dio regna in senso assoluto. i regni degli uomini sono sempre regni estremamente limitati, sia nella durata, sia nella potenza. Nessun uomo ha mai regnato sui cuori e i pensieri dei suoi sudditi. Nessun uomo ha mai avuto un regno in tutto il mondo. Nessun uomo ha mai avuto un regno che toccava minimamente, aveva qualunque potere sulla natura. E nessun regno ha avuto mai un regno che dura per sempre. Tutti muoiono. Solo Dio regna su tutti. Solo Dio regna sui cuori. Solo Dio regna sulla natura. Solo Dio regna in assoluto, in modo assoluto, e regna per sempre. Dio controlla i cuori degli uomini. Non chiedetemi di spiegarvi come, perché è troppo grande, ma Lui regna sui cuori. Per esempio, in Proverbi 21:1 parla dei cuori dei re e dichiara: il cuore del re in mano all'Eterno è come i corsi di acqua, lo dirige dovunque egli vuole. Dio dirige i cuori dei re e di tutti gli uomini. Infatti Proverbi 16:1 e poi 16:9 dice questo, leggo: le disposizioni del cuore appartengono all'uomo, ma la risposta della lingua viene dall'Eterno. Il cuore dell'uomo programma la sua via, ma l'Eterno dirige i suoi passi. Quindi noi facciamo i nostri progetti ed è giusto, è necessario fare, ma poi Dio dirige effettivamente quello che riusciamo a fare. Nella Bibbia ci sono tantissimi, tantissimi esempi di questo. Anzi, l'Antico Testamento soprattutto, vediamo che Dio gestiva il cuore degli uomini continuamente. Al tempo di Esdra, dopo l'esilio, il popolo di Israele fu portato via in esilio e poi dopo 70 anni, come Dio aveva promesso, ha suscitato un nuovo re che ha mandato loro a casa, dicendo loro anche di ricostruire il Tempio, perché questa era in mano di Dio. Allora Esdra, che lavorava per il re Artaserse, fu dato da questo re permesso di tornare per costruire il Tempio, ma Esdra dichiara: questo è perché Dio aveva toccato il cuore, Dio aveva messo sul cuore di questo re questa idea. Leggo Esdra 7:27. Benedetto sia l'Eterno, il Dio dei nostri padri, che ha messo una cosa come questa nel cuore del re, di abbellire la casa dell'Eterno che è a Gerusalemme. Dio tocca i cuori delle persone. Dio guida gli uomini a fare quello che è la sua volontà. Inoltre, Dio regna pienamente sugli uomini, controlla i loro regni, come quando ha cambiato, se ricordate, il cuore di Nebuchadnezzar, facendolo diventare come un animale, perché era troppo pieno di orgoglio, e Dio ha dato a lui un preavviso che ti farò come un animale. Non si era veduto, Dio l'ha fatto come un animale. Quando pensiamo ai regni della storia, grandi e piccoli, ricordate che Dio stabilisce i loro tempi e i loro confini. Vediamo questo ripetutamente nell'Antico Testamento e viene dichiarato nel Nuovo Testamento in Atti 17:26. Parlando di Dio. Ora Egli ha tratto da uno solo tutte le stirpi degli uomini, perché abitassero sopra tutta la faccia della terra, avendo determinato le epoche prestabilite e i confini della loro abitazione. Dio ha determinato le epoche e i confini di ogni nazione. Ha deciso ci sarà quella nazione per quel tempo. Se studia la storia, guardi l'Europa, solo l'Europa, quanto è cambiato negli ultimi 2000 anni, paesi sorgono, spariscono. Dio stabilisce tutto quello. Dio regna sugli uomini, Dio regna su Satana. Anche il regno di Satana è un regno totalmente sottomesso ai limiti stabiliti dalle decisioni di Dio. Satana non può fare nulla che va contro la volontà di Dio. Inoltre, il regno di Satana finirà, perché Dio lo punirà, mandandolo nel lago di fuoco per tutta l'eternità. Il nostro Dio regna su tutto, ma non solo sulle grandi cose. Certamente regna sulle grandi cose, sulle nazioni, gli imperi, tutto, regna su Satana, ma Dio regna anche sui minimi dettagli della tua vita. Ricordate le parole di Gesù in Matteo 10, quando ci dice di non avere paura? Allora, leggo Matteo 10, 29 a 31. Non si vendono forse due passeri per un soldo? Eppure neanche uno di loro cade a terra senza il volere del Padre vostro. Ma quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque, voi siete da più di molti passeri. Punto qui è molto chiaro. Neanche un piccolo uccello muore se non è la volontà di Dio. Letteralmente. Pensate al mondo, quanto è immenso, quanti uccelli ci sono. Milioni, milioni, se non miliardi. Ma no, saranno miliardi, sì. Ma neanche uno muore se non è la volontà di Dio. E per noi Dio controlla perfino quanti capelli abbiamo in testa. Controlla tutto. Dio regna su tutto. Nulla può succedere nella tua vita che non è sotto il controllo di Dio. Nulla succede per caso. Satana non può mandare una malattia, una sciagura, se non è la volontà di Dio. Satana non ha quel potere. Ci sono coloro che credono che Satana manda il male. E allora Dio non voleva quel male? Va contro quello che Dio aveva stabilito? Satana ha quel potere, grazie a Dio. Satana non ha il potere di mandare nulla se non è secondo il piano di Dio. Satana non ha nessuna autorità indipendente. Lui è completamente sotto il controllo di Dio. Dio permette a Satana quello che è la sua volontà. Giuda ha tradito Gesù. Era la volontà di Dio. I giudei hanno consegnato Gesù ai romani. Era la volontà di Dio. I romani hanno crocifisso Gesù ingiustamente. Era la volontà di Dio. Romani 8, 28 dichiara che tutte le cose cooperano al bene di coloro che amano Dio. Dio regna su tutto e per quello tutte le cose Dio guida per farci arrivare a Lui, se siamo i Suoi. Grazie a Dio per questo. Tutto nella vita, dal grande e piccolo, è sotto il controllo di Dio. Dio regna su tutto. Questa è una buona notizia. Tornando al nostro brano, questo versetto 1 in Salmo 93 continua e spiega alcuni attributi di Dio che lo fanno il Dio che regna. Leggo ancora il versetto 1. L'Eterno regna. Egli si è rivestito di maestà. L'Eterno si è ammantato, si è cinto di forza. Sì, il mondo è stabile. Non sarà mai smosso. Il nostro Dio regna in assoluto perché Egli è rivestito di vera maestà. Allora, gli uomini e anche Satana si adornano con simboli di maestà, perché non hanno vera maestà. Solo l'Eterno si è rivestito della vera maestà. Egli è assolutamente maestoso in tutto quello che è e in tutto quello che fa. Per esempio, Dio è maestoso nella creazione. Creò tutto secondo il suo volere. Egli è sovrano nella provvidenza. Manda benedizioni come vuole e su chi vuole. Non è obbligato in alcun modo da nessuno. Egli è maestoso nella salvezza. Nella salvezza Dio dimostra la massima della sua potenza, dimostra la sua potenza di dare vita a un morto, di giustificare un peccatore, mantiene la sua giustizia perfettamente, mantiene la sua santità, ma dimostra anche la sua misericordia e il suo amore. Quanto Dio è maestoso nella salvezza. Dio è assolutamente e totalmente rivestito di maestà, ma noi non vediamo che una piccola parte di questo. E perciò è buono di pregare, Signore, o Padre nostro, farci vedere più della Tua maestà. Facci riconoscere di più della Tua maestà. E poi fa sì che gli uomini possano vedere più di Te tramite noi. Questo versetto dichiara che non solo l'Eterno è rivestito di maestà, ma anche rivestito e cinto di forza. L'Eterno è onnipotente e senza limiti. Nulla è difficile per l'Eterno. Dio non deve mai provare più volte. Non deve mai riposare. Dio è capace a fare tutto. È sempre onnipotente. È sempre stato, sarà sempre. Noi vediamo molto della sua potenza, ma effettivamente vediamo poco della sua potenza, perché è infinita. Spesso Dio nasconde la sua forza nella nostra vita. Spesso Dio non opera nella nostra vita, questo è importante, finché non perseveriamo nella preghiera. Perché quando perseveriamo nella preghiera non è per convincere Dio, non è per far Dio cambiare idea, non è perché Dio non voleva agire e poi lo convinciamo, no. La preghiera serve per noi, perché spesso finché non siamo disperati preghiamo poco e quando Dio opera notiamo poco. Ma quando siamo disperati, quando siamo spinti al punto di dover pregare ripetutamente, allora quando Dio opera potentemente riconosciamo che era Lui, riconosciamo la Sua potenza, lo ringraziamo e lo glorifichiamo. Parliamo per esempio della salvezza. Sappiamo che non possiamo mai noi salvare nessuno, per quanto vorremmo, o quanto sarebbe bello se potessi io salvare le persone, ma non posso, ma posso pregare. E così quando Dio opera, sappiamo questa è un'opera tua, ed è un'opera meravigliosa. Il versetto dichiara che Dio non è solo rivestito di maestà, ma anche rivestito di cinto di forza. Quindi, come abbiamo detto, la preghiera ci fa vedere Dio che opera, ci fa vedere il suo cuore e ci fa vedere la sua opera. Perché se Dio dovesse operare senza che dovessimo pregare, che tutto automatico arriva e neanche notiamo che serviva perché è già lì, non vedremo la potenza di Dio. Ma quando preghiamo, perché non ce la facciamo, allora vediamo di più la forza di Dio che opera. Ricordate una cosa. I tuoi problemi non sono problemi per Dio. Non ci sono problemi per Dio. Quella è una parola che Dio non conosce. Non ha problemi. I problemi sono cose che noi dobbiamo in qualche modo risolvere. Dio non deve risolvere niente. Stabilisce quello che farà e lo fa. Oh, che possiamo adorare Dio per la sua maestà e per la sua forza. Allora, quando consideriamo che il nostro Dio è assolutamente in controllo, che regna su tutto, che Egli è rivestito di maestà, che è cinto di forza e onnipotenza, allora possiamo capire il prossimo versetto. La verità che troviamo, scusami, lo stesso versetto, la prossima verità, troviamo sempre nel versetto 1. Leggo ancora versetto 1. L'Eterno regna. Egli si è rivestito di maestà, l'Eterno si è ammantato, si è cinto di forza. Sì, il mondo è stabile non sarà mai smosso. Visto che Dio è pienamente in controllo di tutto ed è onnipotente, il mondo, il nostro mondo, il tuo mondo, il mio mondo, il mondo è stabile e non sarà mai smosso. Ricordate che molto di quello che Dio fa noi non vediamo. Perciò a noi a volte sembra che il mondo non sia stabile, però grazie a Dio il mondo è stabile, se lo vediamo o no. L'Eterno regna veramente su tutto. Perciò possiamo gioire che il mondo è realmente stabile. Il mondo non sarà mai smosso. Tutto è sotto il controllo di Dio. Non può succedere nulla al di fuori del controllo di Dio, perché Egli regna sul grande e sul piccolo. Il mondo, il nostro mondo, è stabile. Il tuo mondo è stabile. Non può arrivare un problema, una malattia, la morte, difficoltà di qualunque tipo, prove, ingiustizia. Non possono arrivare nulla di quelle cose se non secondo il piano di Dio. Il mondo è stabile. Allora, certamente ci sono situazioni in cui a noi potrebbe sembrare che il nostro mondo sia smosso. Se perdiamo un lavoro ingiustamente, se una persona cara a noi muore giovane, se si verifica qualche altro grande problema, a noi, limitati come siamo, potrebbe sembrare che il nostro mondo non sia più stabile. Però qualsiasi è la prova, dobbiamo ricordare che in ogni situazione l'Eterno regna e perciò il mondo è veramente stabile, non sarà smosso. Vogliamo lodare Dio per questo. Vogliamo ringraziare Dio. Vogliamo ringraziare Dio che il nostro mondo è sotto controllo ed Egli fa sì che tutte le cose cooperino al bene di noi che amiamo Dio perché Lui ci ha amato per primo. Il mondo è stabile perché Dio regna su tutto, ma non regna solo oggi, ma da sempre. Leggo versetto 2. Il tuo trono è saldo da sempre. Tu sei dall'eternità. Il trono di Dio, il suo sovranità, la sua sovranità, il suo regno su tutto, il trono di Dio è saldo da sempre e per sempre. Egli regna adesso, ha sempre regnato e regnerà per sempre. Nulla può ostacolare il regno di Dio su tutto. Il suo trono è saldo. Dio esisterà sempre. Dio ha creato tutto. Nulla esiste se non per mezzo di Dio. Nulla e nessuno. Non c'è un atomo nell'universo che non è sotto il controllo di Dio. Tutto è stato creato da Lui. Non c'è essere, non c'è spirito, non c'è persona che non è sotto il controllo di Dio. Dio regna sempre, sempre su tutto, da sempre e per sempre. Il suo regno è su tutto ed è per sempre. È sugli uomini, sugli spiriti, sulla natura. Perciò è sempre, è totale e il suo trono è saldo. È stabile, non sarà smosso. Quanto è importante ricordare questo. Perché arrivano botte, arrivano problemi, arrivano situazioni troppo grandi per noi, che sono più grandi di noi, e noi ci troviamo davanti a situazioni che sono difficili e non possiamo noi controllare queste situazioni, ma dobbiamo ricordare che il nostro Dio regna, il suo trono è saldo, Lui è in controllo di quello che ci sta succedendo. Chiaramente quando adoriamo Dio per il suo controllo sovrano, cominceremo a vedere i nostri problemi e le nostre debolezze con una prospettiva vera, riconoscendo che sono sotto il controllo di Dio. Quindi, in quel modo, anziché avere ansia, possiamo avere pace. Anziché essere turbati, possiamo avere gioia. Gioia perché teniamo gli occhi fissi sull'Eterno Dio, guardando a Cristo Gesù. Adoriamo Dio perché Egli regna, è pieno di maestà, di forza e il suo trono è stabile. Dio è pienamente in controllo, eppure da quello che vediamo a volte sembra che non sia in controllo, perché noi vediamo un mondo che si oppone a Dio. C'è molta opposizione a Dio nel mondo, in tanti modi. La religione è molto spesso contro Dio. Ricordate nel Nuovo Testamento, chi erano gli uomini più contro Gesù, Dio incarnato? Non erano i romani, non erano i gentili, non erano i peccatori, le persone che erano palesemente peccatori, coloro che erano contro Gesù erano i giudei, soprattutto gli uomini più religiosi dei giudei. E anche oggi le religioni parlano di Dio come facevano i giudei, ma non vogliono che Dio regni su di loro e sono contro il regno di Dio. Ma possono vincere? No. I versetti 3 e 4 del nostro Salmo 93 ci insegnano che mentre è vero che gli uomini si oppongono a Dio, l'Eterno rimane comunque pienamente in controllo. Allora, voglio spiegare una cosa, perché questi versetti usano un termine non normale per noi e vi spiego il senso. Spesso nella Bibbia si usa i termini fiumi o grandi acque per rappresentare grandi popoli. E di solito si usano per grandi popoli che si oppongono a Dio. Tenete conto di questo. Un esempio di quel termine usato così, Isaia 17, 12, 13. Ve lo leggo. Ah, il tumulto di un gran numero di popoli che rumoreggiano come il muggito dei mari e come il fragore delle nazioni. Rumoreggiano come il fragore di acque potenti. Le nazioni rumoreggiano come il fragore di molte acque, ma Dio le minaccia ed esse fuggono lontano, sospinti come la pula dei monti davanti al vento, come un mulinello di polvere davanti al turbine. Anche in Apocalisse, nel Nuovo Testamento, Apocalisse 17, 1 e poi 15, come si descrive i grandi popoli, i popoli del mondo? Leggo. Poi uno dei sette angeli che avevano le sette coppe venne e mi disse: vieni, io ti mostrerò il giudizio delle grandi meretrici che siede sopra molte acque, che sono popoli. Poi, versetto 15, poi mi disse: le acque che hai visto dove siede la meretrice sono popoli, moltitudini, nazioni e lingue. Vedi proprio dichiarato. Le molte acque sono popoli, moltitudini, nazioni e lingue, che varie lingue di persone. Tenendo in mente perciò che grandi acque e fiumi rappresentano popoli, voglio leggere Salmo 93, versetti 3 e 4. Notate che Dio è pienamente sovrano sopra ogni voce che si eleva contro di Lui. Leggo. I fiumi hanno elevato, o Eterno, i fiumi hanno elevato la loro voce, i fiumi hanno elevato le loro onde fragorose, ma l'Eterno nei luoghi altissimi è più potente delle voci delle grandi acque, più potente dei flutti del mare. Questi versetti descrivono gli uomini che si ribellano contro Dio, che non vogliono sottomettersi a Dio. Questo è il mondo in cui viviamo. Alzano la voce contro Dio, contro il suo unto e contro il popolo di Dio. Oppure contro i veri credenti, l'opera di Dio nel mondo. Durante tutta la storia, gli uomini hanno alzato la voce contro Dio e contro l'unto di Dio, cioè Gesù Cristo. Però, come dichiara questo brano, l'Eterno nei luoghi altissimi è più potente di qualsiasi uomo. Dio è infinitamente più potente degli uomini. tutti gli uomini malvagi di tutto il mondo e di tutti i secoli, messi insieme, non riuscirebbero mai a fermare Dio in nulla. Anzi, il Signore fa beffe di loro. Salmo 2 parla proprio di questo, quando gli uomini si riuniscono insieme per opporsi a Dio. Dio ride di loro, prima di arrivare con suo giudizio severo. Voglio leggere Salmo 2. Perché tumultano le nazioni e i popoli tramano cose vane? I re della terra si ritrovano e i principi si consigliano insieme contro l'Eterno e contro il suo unto, dicendo: rompiamo i loro legami, sparazziamoci delle loro funi. Colui che siede nei cieli riderà, il Signore si farà beffe di loro. Allora parlerà loro nella sua ira e nel suo grande sdegno li spaventerà e dirà: ho insediato il mio re sopra Sion, il mio santo monte. Dichiarerò il decreto dell'Eterno. Egli mi ha detto: tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Chiedimi, ed io ti darò le nazioni come tua eredità e le estremità della terra per tua possessione. Tu le spezzerai con una verga di ferro, le frantumerai come un vaso di argilla. Ora dunque, o re, siate savi, accettate la correzione, o giudici della terra. Servite l'Eterno con timore e gioite con tremore. Baciate il Figlio, perché non si adiri, e non periate per via, perché la sua ira può accendersi in un momento. Beati tutti coloro che si rifugiano in Lui. Dio non ha timore degli uomini. Tutti gli uomini messi insieme che vanno contro Dio, Dio ride, perché non possono fare nulla contro Lui. Verrà con Gesù Cristo, verrà con la sua ira in Apocalisse 6, alla fine leggiamo che gli uomini, grandi e piccoli, grideranno alle montagne: cadeteci addosso, chi può nascondersi dall'ira dell'agnello? Gli uomini non riusciranno mai ad ostacolare il controllo sovrano di Dio. Quando Gesù venne nel mondo, gli uomini alzarono la voce contro Lui e lo crocifissero. Però era secondo il piano di Dio. Volevano crocifiggerlo o ucciderlo prima, ma non potevano. Doveva essere quel giorno stabilito da Dio. In tanti momenti della storia ci sono stati il fragore di grandi acque, quando gli uomini insieme hanno cercato di distruggere il piano di Dio, attaccando a volte il popolo di Dio o la parola di Dio, ma non sono stati mai capaci a fermare Dio in nulla, minimamente. Infatti la loro ribellione li ha portato ad essere condannati da Dio. Una piccola esempio che non è perfetto, perché non c'è nulla di perfetto, però immaginate la costa di un grande oceano con queste grandissime onde che si schiantano contro le rocce. Le onde sono potenti e si mettono in fila l'uno dopo l'altro per cercare di distruggere le rocce. Arrivano alla massima della loro forza e del loro fragore proprio al momento in cui si schiantano contro le rocce. Eppure proprio in quel momento, quando l'onda sprigiona il massimo della sua forza, non distrugge la roccia, ma l'onda viene distrutta. L'onda viene sparsa in tutte le direzioni e perde la sua potenza. L'onda sparisce, non lo vedi più, ma la roccia rimane al suo posto, immobile. Questo povero paragone, perché il potere di Dio è infinitamente più grande, ci aiuta un po' a capire cosa succede quando gli uomini innalzano la loro voce, il loro pugno contro Dio. Dio rimane lì, fermo. Loro schiantano contro Dio, contro il suo piano. Dio non cambia, il suo piano non cambia, gli uomini vengono distrutti. Allora, tenendo conto di quello, voglio leggere ancora i versetti 3 e 4. I fiumi hanno elevato, o Eterno, i fiumi hanno elevato la loro voce. I fiumi hanno elevato le loro onde fragorose, ma l'Eterno nei luoghi altissimi è più potente del suono del fragore delle grandi acque, più potente dei flutti del mare. I fiumi hanno alzato i loro fragori, però più delle voci delle grandi acque, più dei flutti del mare, l'Eterno è potente nei luoghi altissimi. Gli uomini sembrano potenti, ma per quanto possano sembrare grandi, non sono nulla davanti all'infinita potenza dell'Eterno. Egli è potente nei luoghi altissimi. Dio è soprattutto, cinto di forza e maestà. Egli regna, il suo trono è stabile. Egli solo è l'Eterno. Noi siamo sicuri. Se tu sei in Cristo, la tua vita è sicura, perché Dio è pienamente in controllo di tutto, del tuo corpo, delle malattie, degli uomini intorno a te, della natura. Dio gestisce tutto. Gli uomini non possono farci nulla di male se non è secondo il piano di Dio. A volte Dio ha organizzato per noi di ricevere il male, perché è uno strumento che Lui usa per santificarci. Ma gli uomini, Satana stesso, non può farci nulla se non è secondo la volontà di Dio. Allora voglio incoraggiarvi di fermarvi tutti i giorni a lodare Dio, a glorificare Dio e a ringraziare Dio per la sua potenza sovrana, per il suo regno, per la sua gloria. Egli è la nostra rocca, adoriamolo. Arrivando al versetto 5 troviamo un altro motivo per cui possiamo essere sicuri quando abbiamo fede in Dio: per la stabilità assoluta della sua parola, la Bibbia. Leggo il versetto 5. I tuoi statuti sono oltremodo stabili. La santità si addice alla tua casa, o Eterno, per sempre. Gli statuti dell'Eterno è quello che Dio dichiara nella sua parola. La parola di Dio è un elenco, è l'insieme di tutti gli statuti dell'Eterno. E sono assolutamente stabili, perché vengono da un Dio il cui trono è assolutamente stabile. L'Eterno ha stabilito la sua legge, i suoi statuti, le sue promesse, e nulla e nessuno può cambiarli. Essi non possono essere distrutti. La parola di Dio rimane ferma in ogni età. Tutto quello che Dio ha deciso di fare, Egli lo farà. Voglio leggere Isaia 55, versetti 9 ad 11. Questa è una verità meravigliosa. Seguite. Come i cieli sono più alti della terra, così le mie vie sono più alte delle vostre vie, i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatto germogliare, in modo da dare il seme al seminatore e pane da mangiare, così sarà la mia parola, uscita dalla mia bocca. Essa non ritornerà a me a vuoto, senza aver compiuto ciò che desidero, realizzato pienamente ciò per cui l'ho mandata. Gli statuti di Dio sono stabili. Tutti quanti si adempiono pienamente. Dio ha mandato la sua parola, non tornerà a lui a vuoto, senza aver compiuto ciò che Dio desidera, realizzato pienamente ciò per cui Dio ha mandato la sua parola. Allora, dall'inizio del mondo, Satana ha cercato di smentire gli statuti di Dio. In Genesi 3, quando il serpente, Satana che parlava tramite il serpente, cercava di tentare la donna, lei chiese se potevano mangiare da tutti gli alberi. Lei risponde, dicendo quello che Dio ha detto, aggiungendo un dettaglio in più, e lui nega quello statuto di Dio. Ve lo leggo. E la donna rispose al serpente: del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino, Dio ha detto: non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morirete. Allora il serpente disse alla donna: voi non morrete affatto. Il serpente, Satana, sta dichiarando: quello statuto di Dio è falso. Dio dice che morirete, non morrete affatto. In ogni epoca, e oggi più che mai, gli uomini cercano di negare la parola di Dio. Al tempo del Nuovo Testamento l'Apostolo Paolo viaggiava annunciando Cristo, lasciava la città per andare alla prossima città, arrivavano altri uomini falsi che negavano la verità, gli statuti di Dio che Paolo aveva annunciato, falsi insegnanti. Abbiamo letto lo strumento. Oggi gli uomini negano la veracità della Bibbia, negano cose che la Bibbia dicono: ah, ma non si può fidarsi, era solo per quel tempo. No, è stato ispirato da Dio. Tanti studiosi, la mia prima laurea, mi vergogno di dire, era in una scuola biblica, mi insegnavano che la Bibbia è piena di errori. Grazie a Dio, dopo ho cominciato a dubitare, ho cominciato a fare ricerche, ho detto: la parola di Dio è affidabile. Estremamente, infatti, quando ricordo gli argomenti che mi hanno dato, campate in aria, che mostravano, secondo loro, che la Bibbia non era affidabile, ci credevo stoltamente, ma quando ho semplicemente usato il metodo scientifico per valutare quello che mi avevano detto, ho detto: ma era tutto campato in aria. Abbiamo la parola di Dio affidabile. E questo è importantissimo per noi. È importantissimo per noi perché? Perché la nostra fede è fondata sugli statuti di Dio. Quando Dio ci ha salvati, ci ha dato tramite la Bibbia le sue meravigliose promesse, le promesse che possono confortarci, incoraggiarci, fortificarci e guidarci. Se non fossero stabili, se fosse possibile che venissero a meno, che speranza avremo? E poi tutte le verità, quello che è Dio che ci dichiara chi siamo noi, quello che ha fatto Gesù. Se non fosse stabile, che fede potremmo avere? Sarebbe una fede campata in aria. Ma grazie a Dio possiamo essere tranquilli perché gli statuti di Dio sono stabili, sono affidabili, sono sicuri, perché il regno di Dio è sicuro. Allora, quando ci troviamo in momenti di grande difficoltà, quando ci troviamo in momenti di tenebre e non vediamo la luce, dove non vediamo la via di uscita, ricordiamoci delle promesse di Dio, le meravigliose promesse di Dio. Ricordiamoci della legge del Signore. Ricordiamoci che Dio è con noi ed è in controllo anche in quelle situazioni in cui ci troviamo. Adoriamo Dio per questo. Vuoi sapere cosa pregare? Per una cosa, usa la preghiera per adorare Dio. Signore, ti lodo che tu sei in controllo. Ti lodo che ci ha dato una parola sicura. Ti lodo che le tue promesse sono sicure. Arriviamo all'ultimo versetto di questo salmo. Leggo il versetto 5. La santità si addice alla tua casa, o Eterno, per sempre. La casa dell'Eterno rappresenta la presenza di Dio. Dio è assolutamente ed eternamente santo, come lui è anche eternamente e assolutamente sovrano e potente. La santità di Dio riguarda la sua assoluta perfezione in ogni suo attributo e opera. Dio è totalmente separato dal peccato, dall'errore, dalla debolezza. Dio da ogni limite è separato perché è santo. Dio è santo dall'eternità passata e sarà così per sempre. Essendo eternamente santo, tutto quello che Dio fa è perfetto. Quindi possiamo riposarci nel fatto che Dio non può sbagliare in nulla. Essendo Dio assolutamente santo, Dio non ammette nulla di impuro nella sua presenza. Allora, come possiamo noi, che ancora cadiamo, come possiamo noi avere la speranza di entrare nella presenza di Dio, che è così santo che non permette il peccato di entrare con sé? E la via è per mezzo di Gesù Cristo. L'unica via, ma è una via aperta, è Gesù Cristo. Gesù dichiara in Giovanni 14, 6, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Quando una persona si ravvede e crede che Gesù Cristo è morto per me, Egli è il mio Signore, il mio Salvatore, Dio carica i peccati di quella persona su Gesù Cristo, giustifica quella persona con la giustizia di Cristo. E allora quella persona non è più condannata. Allora quella persona è considerata un santo, non per merito proprio, ma perché è coperto con la giustizia di Gesù Cristo. E quella persona può avere comunione con Dio, ora e per l'eternità. Se tu hai accolto Gesù Cristo come il tuo Signore e Salvatore, allora tu avrai comunione con Dio Padre e anche Figlio e Spirito per tutta l'eternità. Tu avrai comunione con colui che è sovrano, con colui che regna sempre. Il suo regno è stabile, il suo trono è pienamente stabile. Vogliamo gioire? Vogliamo gioire che abbiamo un Dio così? Adoriamo questo grande e sovrano Dio che ci ha salvato completamente. Ed è un'opera sua. E Lui completerà questa salvezza in noi fino al giorno di Cristo. Se ci pensiamo, e dobbiamo pensarci, è una gioia sapere che il nostro Dio regna, che è pieno di forza e maestà. E per questo il nostro mondo è stabile. Perché Dio regna su tutto. Il mondo è stabile. Il tuo mondo è stabile. Non devi preoccuparti. Cosa sta succedendo? Non è detto che saprai. Io non so tutto quello che Dio sta facendo nella mia vita, ma so che è Dio che sta facendo. E so che mi ama. E so che ha ogni potere. E quindi posso riposarmi. E anche tu. Esaltiamo e lodiamo il nostro Dio, perché è onnipotente, regna su tutto, è pienamente in controllo. Tu puoi avere pace. Tu puoi avere pace in qualunque situazione quando ti ricordi che il nostro Dio è in controllo. Il vostro cuore non sia turbato. Credete in Dio, credete anche in me, dice Gesù Cristo. Ringraziamo Dio per questo. Viviamo tenendo gli occhi non sui problemi, ma su Dio. Il nostro Dio che regna, preghiamo. Oh Padre, abbiamo bisogno di ricordare questo tutti i giorni. Tu regni se ricordiamo o se non ricordiamo, e ti ringrazio per quello. Ma il problema è che se non ricordiamo questo, ci troviamo agitati, arrabbiati, aggravati e non avremo la capacità di superare questo. Aiutaci a ricordare tutti i giorni che tu regni su tutto e che possiamo riposarci in te, in Gesù Cristo. C'è vero riposo. Siamo al sicuro. Ti ringrazio per questa verità. Ti ringrazio che potevamo incontrarci oggi anche in questo modo virtuale e ti prego che vedremo più di Cristo nei prossimi giorni. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.